Io e Pierluigi Bartolomei siamo amici, Pierluigi da quanto? Da 30 anni.
30 anni,
da
30
anni. E io abito all'Elis ormai da settembre, e invece Pierluigi, dove faccio il sacerdote per tante realtà dell'arcipelago Elis, invece Pierluigi è il preside della scuola di formazione professionale. Pierluigi ha scritto 4 libri, ha fatto quanti spettacoli in tutto? 500?
226 spettacoli sui 5 linguaggi dell'amore.
Ecco. E ha scritto il secondo libro per l'edizione Ares, che ha come argomento quello del volontariato, quello degli, adesso ce ne parlerà lui, e farà un primo spettacolo, un nuovo spettacolo, che esordirà il 18 dicembre qua a Roma, e per questo facciamo una chiacchieratina amichevole tra di noi parlando di queste cose. Dice qualcosa di questo libro, come nasce, perché, cosa c'entra Francesco Totti, cosa c'entra Cevarria?
Allora, il libro nasce innanzitutto da un'osservazione della realtà. Io, facendo il preside, mi è capitato da subito, da sempre, di ricevere, tenendo la porta sempre abbastanza aperta, cioè io immagino che ci sia veramente un arco, mi rendo disponibile sempre con tutti, con le famiglie, con i docenti e con gli alunni soprattutto, è capitato nel passato che molti ragazzi siano venuti da me bussando e mi abbiano magari raccontato delle cose, o comunque inizialmente quello che chiedevano era magari uno sconto su una sospensione, piuttosto magari qualche piccolo miglioramento nelle aule o magari altre difficoltà così che incontravano. Però poi ho visto che dandogli maggiore territorio, cioè sono entrati dentro la presidenza e io, chiudendo semplicemente la porta, mi hanno raccontato molto di più di loro stessi e ho conosciuto le loro storie, ho conosciuto le loro sofferenze. Mi sono reso conto che quello che probabilmente si dice è veramente poco e che c'è da dire molto di più sulla sofferenza dei giovani, sul loro disagio, sul disagio famoso giovanile.
Cioè, sono tu racconti delle storie per lui?
Sì.
Quante storie racconti in questo libro?
In questo libro sono grosso modo una venticinquina di storie, sono 25 ragazzi.
Ragazzi che tu hai conosciuto, che sì, ti hanno preso il tempo della tua vita?
Sì, questi 25 ragazzi in realtà sono appunto una piccola percentuale rispetto a tutti quelli che poi capita che uno segue, no? Sono grosso modo 500 alunni a scuola. E tra questi una percentuale sempre più significativa vive questo disagio forte, che poi ho scoperto nasce principalmente dalla famiglia, una famiglia spesso e volentieri magari in conflitto, una famiglia assente. Comunque la scuola, va detto, è situata in una borgata romana, cioè una borgata difficile, no? Nella parte est di Roma. L'utenza viene da San Basilio, Torbella Monaca, Torre Maura, alcuni anche da oltre il raccordo anulare, quindi da Formello, da Vicovaro, da Percile, da Mandela, insomma.
Ma che ora si alzano la mattina per venire?
Allora, questa è una bella domanda, perché è la parte che a me commuove di più.
Sì.
Io conosco delle persone che si svegliano anche alle 4 di notte, vanno nella stalla, mungono le mucche, le pecore, fanno quello che debbono fare come figli di contadini, poi prendono la corriera e arrivano alle 8 meno 10 a scuola, alle 8 e 10 c'è il tempo massimo per entrare a scuola, la campanella suona alle 8 meno 5, e questa è la parte appunto commovente, perché sono appunto persone che compiono un viaggio strepitoso. Tempo fa...
Raccontaci di quel ragazzo,
sì,
te lo siete raccontato tante volte, adesso non mi ricordo il nome, quel ragazzo che dormiva, o dorme ancora, non so, negli autobus, che aspettava che,
sì,
l'autobus... è una delle storie che racconti nel libro,
sì,
no?
Sì, questo, cioè Ibrahim Ba, Ibra... è un ragazzo senegalese, del Senegal del Nord, e appena venne a scuola mi fu segnalato dall'associazione Il Tetto, che è un'associazione con la quale sono collegato e che, verso la quale si può chiedere asilo, e prende principalmente minorenni, afghani, asiatici e adesso ultimamente anche africani. Capitò anche nei loro contatti, nei loro network, e Francesco Gessini mi chiamò, il responsabile di questa associazione, dice: guarda, c'è un ragazzo del Senegal che ha veramente bisogno e vorrebbe tanto studiare. E venne da me e mi raccontò appunto che aveva fatto le scuole medie in Africa, che ovviamente sono un organizzate diversamente rispetto a quelle europee, e mi chiese appunto quasi implorandomi se potevo accettarlo come studente nonostante l'anno scolastico fosse già cominciato. E mi disse, io dice, ma dove vivi? Perché poi bisogna riempire un modulo. Non aveva un'abitazione, non aveva un indirizzo, e dico, ma scusami, dove dormi? E mi raccontò appunto che dormiva su questi autobus extraurbani, seguendo l'autobus fino al deposito, di nascosto, nascondendosi dietro i sedili e quindi dormendo tra i sedili dell'ultima fila. Poi il giorno presso ripartiva con l'autista e scendeva la prima formata. Ma mi disse di più, mi disse che per esempio lui non pranzava.
E io gli chiesi, ma perché? Questo era il ragazzo che mangiava prendendo gli uccellini.
Passava. No, quello è un altro.
Oh, finisci la storia, ti racconto poi questo. Prima
questo qui è simpatico perché in realtà gli dissi, ma come non mangi? Cioè, dico, ma è una cosa, dico, come fai a reggerti in piedi? Lui mi disse, a me interessa la meccanica. Cioè, quindi io a pranzo, se dessi tempo al pranzo, a cucinarmi, a cercare il cibo, lui dice proprio cercare, proprio perché evidentemente in Africa c'è un approccio al pranzo diverso dal nostro, e dice tolgo tempo allo studio, quindi preferisco concentrare i pasti in un unico pasto la sera, ammesso poi dice che riesca, perché delle volte salto anche quello, e utilizzare quel tempo per studiare, perché io voglio fare il meccanico. Per lui, come per tanti africani, la scuola è veramente un riscatto sociale, no? È una conquista della libertà individuale. E quindi decisi così di accoglierlo, di iscriverlo. È uno tra i ragazzi, tra l'altro, più educati. E poi, alla fine, ha aiutato tutti gli altri anche in una idea più forte di solidarietà, perché in quella classe c'è un ragazzo, Mirko, che invece ha una marea di handicap, di difficoltà fisiche. Pensa che addirittura ha dalle 13 alle 14 scariche di epilessia al giorno, e quindi tra l'altro alcune visibili, alcune altre magari non tanto visibili, però ha delle patologie incredibili. Una volta pensa che è scappato di casa, si è lanciato dal ponte a Borgata Fidene finendo dentro una roulotte che era parcheggiata lì sotto. Per fortuna si è salvato, però ecco, è diventato un po', non dico la mascotte, ma insomma la persona da difendere dentro questa classe. E Ibra ha lanciato la volata, nel senso che poi c'è Michael, c'è Almeida, ci sono altri sudamericani che in qualche modo lo proteggono, lo aiutano a fare i compiti. Però devo dire che proprio grazie a Ba tutta questa solidarietà si è sviluppata, si è lanciata. Quindi è stato veramente un acquisto ottimo. Invece l'altro che dicevi tu,
giusto,
quello è un ragazzo che, di cui mi hanno raccontato, io non l'ho conosciuto in realtà, era dei primi anni 70 della scuola Elis. E pare che fosse appunto comunque analfabeta, non fosse mai andato a scuola, e l'allora ordinamento scolastico, proprio perché era la nostra una scuola di addestramento, ci consentiva di iscrivere anche persone che non avessero un titolo, quindi che non venissero obbligatoriamente dalle scuole medie come invece adesso. E arrivò questo ragazzo, aveva una famiglia anch'essa lo stesso analfabeta, il papà muratore, la mamma insomma casalinga, ma venivano non so da quale parte del Molise, dell'entroterra, appunto degli Appennini, e lui diceva, sapeva parlare molto poco, e gli raccontava il professore di orologeria, aveva fatto il corso d'orologiaio, dice vado sulla supralevata a fare pinne col motorino, e lui diceva, gli chiedeva di sforzarsi di più, dice senti non ho capito, esprimiti meglio, che è la supralevata, perché era in costruzione la tangenziale a Roma, e lui non si sa come si infilava e riusciva a correrci sopra. E poi questo ragazzo purtroppo si ammalò, ma in realtà cadde nella trappola della droga e diventò tossicodipendente. Però prima di questo aveva già dato dei segni di grande furbizia, di grande intelligenza, perché pensa che lui faceva questo, quando ci sono queste migrazioni insomma importanti su Roma, di questi uccelli, dei tordi, pare che fossero dei tordi, siano insomma dei tordi, lui si appostava sotto gli alberi che erano pieni di questi uccelli, accendeva un tocco di zolfo, lo nascondeva sotto un catino, una bagnarola come si dice a Roma, e poi quando lo zolfo appunto usciva fuori dai bordi di questo catino, lui lo girava e veniva fuori una specie di fungo atomico che alzandosi verso i rami dell'albero narcotizzava, stordiva i tordi facendoli cadere tutti a terra. Lui li infilava in un sacco e andava a Piazza Vittorio, dove c'era il più grande mercato rionale di Roma, e andava a vendersi questi tordi. Quindi molto molto furbo. Però appunto ti dicevo, è poi caduto in questa rete della droga, andò in comunità di tossicodipendenti e ci fu un episodio molto significativo che racconta appunto che molti dei suoi così, compagni di sventura gli dissero: vedi, tu sei fortunato perché almeno c'hai i genitori che ti vengono a trovare. Mentre non erano dei genitori, ma erano i suoi professori di orologeria che decisero di seguirlo fino in fondo. Poi questo ragazzo si fidanzò, ma in qualche modo anche lì non è che fu molto fortunato, insomma lo seguivano, piano piano uscì anche dalla tossicodipendenza, oggi espone perché poi è diventato anche orafo nei palazzi più importanti del Giappone, parla quattro
Caspita,
lingue, quindi prima non
complimenti.
parlava italiano, invece
Certo.
adesso.
Senti una cosa, allora tu parlaci un pochino, facci capire, perché tu allora hai fatto questo libro,
Sì.
e questo, non hai ancora letto della prefazione sia del Prato che dell'Opus Dei? Mi sembra, no? Perché
Sì,
io l'ho letto, adesso non vorrei ricordare male, confondermi, sia di Francesco Totti, e
allora,
poi ci dici come mai, perché hai deciso di farlo diventare uno spettacolo.
il Prato dell'Opus Dei, sì, è stato
Quello
così
che noi
gentile,
chiamiamo il padre,
il padre,
sì,
sì, dell'opera.
dell'opera.
È stato così gentile di farmi questa prefazione. Gliel'ho chiesto e devo dire, non ho nemmeno tanto insistito. È arrivato subito questo regalo, questa bella prefazione. Poi, un Mission Impossible, ho detto: vabbè, senti, ma vicino al prelato chi ci metteresti? E uno magari immaginava, che ne so, il segretario di Stato Vaticano, il capo della CEI, qualcuno insomma, no, porporato, ma comunque un prete. Mi sono detto: ma perché invece non metterci una persona allo stesso importante, un po' più nazional popolare, magari significativa, che c'ha dietro un bel seguito? Una persona insomma che ci aiutasse a mettere un po' anche le ali a questo libro, no? E che magari si identificasse pure un po' con i ragazzi, che fosse simile a loro. E mi viene in mente Francesco Totti, quando lo proposi all'editore, dice: sarebbe bello, dice, però è molto difficile sicuramente come impresa. Io ho sentito dire qualche tempo fa che niente è impossibile, nel senso che mi pare che qualcuno abbia scientificamente provato che fino a 7 passaggi di amicizia uno arriva anche alla persona più incredibile, più lontana. In realtà qui ce ne sono di molto di meno, insomma, per fortuna. Però siamo arrivati a Francesco Totti. Dapprima gli ho fatto l'introduzione io, cioè magari immaginando, dico, lo agevolo un po', e gli ho proposto l'introduzione. Lui invece l'ha rifiutata e mi ha detto: guarda, la scrivo io. E in realtà era un po' simile a quella che avevo immaginato io, però molto molto bella, dove addirittura lui dà dei suggerimenti anche ai ragazzi, ispirando il loro comportamento a dei valori, che sono poi quelli sportivi, ma che sono quelli che poi uno ritrova sulla strada, nel quotidiano, no? Perché lui è di Porta Metronia, di San Giovanni, poi la moglie Ilari, pare che insomma, la sua nonna sia una parrocchiana qui del centro Elisi, del Collatino, e lui un po' si rivede più o meno come loro, come poteva essere a quell'età, insomma lo chiamavano il canarino perché era biondo, anche lui non è che parlasse, voglio dire, chissà quanto
Furbito.
bene con l'italiano, cioè, però col pallone era un mostro, quindi aveva un seguito indescrivibile. E quindi accettò di fare questa cosa ed è lì, insomma, la sua immagine vicina a quella del prelato. Poi Michele Lia, amministratore delegato dei Ferrovie dello Stato, ha scritto un invito alla lettura perché anche lui gli mandai le storie, rimase molto colpito e aveva desiderio di sostenere un'iniziativa sociale che raccontasse il sociale, quindi di una scuola che al di là, insomma, di tutte le difficoltà che possono starci in una scuola, dove ci fosse ancora questa spinta alla speranza, questi racconti che parlassero in positivo nonostante le sofferenze, le difficoltà, le complicazioni che appunto i giovani possono vivere. Io gli dissi: guarda, il contesto è Casal Bruciato, i ragazzi sono difficili, le loro storie sono molto commoventi, ma la cosa più bella che racconto in questo libro è la vita di cosiddetti uomini invisibili. Cioè, in realtà io ho trovato la strada.
Spiega,
Cioè,
spiega chi sono questi uomini
allora, i
invisibili.
bisogni invisibili chi sono? Sono i docenti, sono gli educatori. In realtà io parlo, racconto dei ragazzi, ma con l'idea di raccontare meglio, finalmente, di dare luce a queste persone che io ho trovato qui 30 anni fa e che continuano ad esserci, perché è una tradizione che si passa da generazione in generazione. Sono delle persone che in realtà appunto non vanno via al suono dell'ultima campanella. Sono persone che decidono proprio per missione, perché sentono che il mondo è nelle loro mani e quindi si sentono in qualche modo linkati, fortemente collegati a quello che è il contesto che li circonda, di che dipende proprio da loro e che loro ne rispondono in proprio e per se stessi, che in qualche modo tutto quello che capita non è accessorio e che uno non è che può far finta di non vederlo o magari lasciandolo cadere o peggio ancora assecondando alcuni atteggiamenti, ma facendosene carico. E allora che fanno? Davanti a un episodio di bullismo, che farebbe un preside? Che farebbe un professore? Dice, guarda, chiama il magistrato, chiama il CAI Carabinieri e passa la palla, delega a loro. Loro invece no, si fanno carico di quella situazione, immaginando anche un epilogo, un finale, non dico fiabesco, ma che in qualche modo il carnefice e la vittima diventino addirittura amici. Ed è successo che ci siamo occupati di un caso piuttosto importante, dove un ragazzo era taglieggiato e guarda caso veniva dai Parioli, dai quartieri bene, e dall'altra parte c'era uno di San Basilio abbastanza, insomma, scafato, si direbbe oggi a Roma. Uh-huh. E da questa storia, che era nata malissimo perché il papà di questo dei Parioli conosceva generali dei Carabinieri, aveva già attivato la magistratura, eccetera, ne è nata poi una storia d'amicizia. Ma questo ha significato lavorarci per 3-4 mesi, dare la mia disponibilità, il mio cellulare al papà e alla mamma di questo ragazzo, scoprire, indagando, che dall'altra parte, la parte del carnefice, di quello appunto che spillava i soldi a questo ragazzo, c'era uno zio, uno scoglio sano, forte, sul quale ancorarsi e dal quale puoi trovare la soluzione, che è arrivata. Allora, sono quelle persone che non vogliono i lucidi riflettori, non vogliono le passate d'alta moda, non vogliono che si dica di loro, non vogliono che gli si facciano dei complimenti, ma che mi hanno insegnato in questa scuola a lavorare per dare gloria a Dio. Io nelle prime occasioni in cui lavoravo all'Elis, una persona gli dissi, dico, senta, ma io ero promotore allora, dico, ho portato tanta gente, centinaia e centinaia di persone, ma qui quando mai mi direte grazie? E lui mi disse, se sei venuto qui perché qualcuno ti dica grazie, potevi restartene dove stavi. Noi qui lavoriamo per dare gloria a Dio e per fare cose importanti, non per diventare noi importanti.
Che bel concetto.
Secondo me questa roba qui, tradotta, non è detto che non ci siano persone che potrebbero diventarne appunto dei sostenitori, no? Cioè, c'è tanta buona e tanta bella gente in giro.
Certo.
Però molti dei docenti, a parte le sindrome di Bernoulli, piuttosto che lo stress dell'ugoria della vita moderna, direbbe Ernesto Calindri nei tempi degli anni 70, non c'è mai nessuno che invece riscopre il vero significato di una missione, magari quella dell'educatore, venendo nei risultati, cioè capendo, proprio come successe a Schindler's List in quel film bellissimo, no? Vedendo proprio quanti ragazzi hai l'opportunità di salvare, quanti ne porti a bordo, quanta gente hai ascoltato e quanta purtroppo per mancanza di tempo non ne hai potuto dedicare del tempo e passando di vicino magari hanno fatto una brutta fine.
Adesso dici qualcosa, quindi questo è il Pierluigi, diciamo così, che fa l'insegnante, il Pierluigi che pubblica libri, il Pierluigi che fa lo scrittore e il narratore. Adesso raccontaci il Pierluigi che ha deciso di far diventare tutto questo stupendo materiale che io conosco benissimo, di farlo diventare uno spettacolo. Che cosa ti hanno insegnato questi, innanzitutto i 200 spettacoli che hai fatto sui 5 linguaggi dell'amore, poi in giro per tutta Italia, e poi questa nuova epopea che si apre con questo,
libro,
con questi contenuti, con questo titolo, Ti porterò con me.
Allora, innanzitutto io credo che ci siano, specialmente lato maschile, molti uomini che leggono poco. Le donne si pare che leggano un po' di più, tant'è vero che mi raccontano che il comodino delle donne è pieno di libri, no, impilati uno sull'altro, che poi magari non sono nessuno di questi finiti, sono tutti iniziati. E mi dicono che dal comodino degli uomini percentualmente c'è soltanto un libro, per lo più ad immagini, a fotografie, e magari se è addirittura che ne so, di argomenti calcistici, tanto meglio. Allora, io ho pensato, dico, libri se ne leggono poco, c'è una cultura diversa, perché non sceneggiare un libro? Cioè perché non mettergli delle gambe diverse, multimediali per esempio, e addirittura delle musiche, e elevare per esempio il cabaret, come fu nella prima esperienza, a mezzo di comunicazione che sostenga dei contenuti di alto livello. Successe che mia moglie mi disse, se vuoi conoscere meglio tua moglie, leggi di questo libro, e mi diede leggi i 5 linguaggi dell'amore. Io lì per lì gli dissi, quello che già so me basta e mi avanza, quindi dico, non c'è bisogno che metta a leggere un libro, dico, ti conosco molto bene, mascherina, direbbe qualcuno. Però poi per curiosità lessi questo libro e mi venne in mente, proprio perché avevo l'idea Della multimedialità, io tra l'altro ho cantato anche nella mia vita in due complessi, davanti al Papa, insomma, c'ho una discreta voce, almeno adesso forse un po' meno, ma prima ce l'avevo abbastanza buona. E poi di cabaret le ho sempre fatto con gli amici, tra l'altro sono stato risultato anche vincitore nel primo laboratorio di Gigi Proietti, da dove vennero poi la Canapia, Ermüller, i primi attori, insomma, comici di cabaret. Poi mio padre, poliziotto della Prima Repubblica, mi impose di studiare, di rifiutare questa cosa. Me lo ricordo ancora nitido quando mi telefonarono a casa e mio padre gli disse: "No, mio figlio deve studiare a casa nostra, ballerini e attori, non c'è posto." Allora mi rimase un po' quest'idea. Misi tutto insieme, elevai il cabaret a 5 stelle perché potesse sostenere dei contenuti. E si partì con questo esperimento, che oggi appunto è 220, per 226 volte in tutta Italia ha riempito i teatri. Cioè io quando vado da Bolzano a Ragusa faccio 700-800 persone, file lunghissime nel camerino, contatti di ogni tipo, esco sulle quinte 4-5 volte per gli applausi, eccetera. E questo non è, oltre al fatto che mi fa piacere in sé, a me, vedo
Giustamente.
anche l'effetto positivo anche di tante cose, perché poi dopo lo spettacolo mi dicono che nascono tante belle iniziative, gruppi di preghiera, insomma, è molto positivo. Ultimamente questo libro si è pensato, me l'ha suggerito un amico, dice: "Ma perché non fai la stessa cosa? In fondo forse hai raggiunto un numero così importante col precedente che è ora che cambi." E allora, siccome sono anche un narratore, mi sento di essere uno storyteller,
Certo.
ho pensato un po' alla Saviano, ma giusto così per dire la modalità, non il personaggio, di poter raccontare queste storie. E allora ho pensato di mettere sul proscenio 20 manichini nudi e di vestirne soltanto 5, ovviamente ciascuno di questi illuminato di volta in volta da un occhio di bue. C'è una cesta al centro del palcoscenico con dentro dei berretti di lana, con delle sciarpe, gli occhiali, i soliti indumenti che utilizzano i ragazzi giovani. Io inizierei a raccontare ciascuna storia proprio vestendo quel manichino, ma prima di questo l'idea è quella di mettere sullo sfondo, come fil rouge, la leggenda del pianista che suonava sull'oceano, questo bellissimo film che ho visto qualche tempo fa ad Urio, a Como, e che racconta appunto la storia di questa persona, di questo giovane, che aveva questi 28 tasti del pianoforte e da 1 a 28 era il suo mondo. Lui era nato in questa grande nave, la Concordia, non era stato registrato, quindi era figlio di nessuno. E proprio ricordando anche quello che successe a Telema, quel figlio di Ulisse che andò nel Peloponneso, da Nestore, da Menelao, a Pilo, a Sparta, eccetera, per conoscere chi fosse suo padre, accompagnato da Atena, poi tornò ad Itaca e sconfisse i proci, appunto perché era consapevole di chi era suo padre, finalmente aveva capito chi era suo
Certo.
padre. Per i nostri giovani, secondo me, è importante la filiazione, cioè loro che non hanno genitori, il più delle volte, sono deboli e devono riscoprire forse anche l'esistenza di un padre, anche ultraterreno, cioè un qualcosa che gli dia forza e vigore. Perché lo stesso pianista, quando poi provò a scendere dalla nave, si fermò a metà sulla passerella, perché il mondo che conosceva, non conosceva, lo impauriva. Allora ho pensato che questa sigla, tra l'altro suonata da Bosso, che è un grande musicista, trombettista di fama internazionale, che si alzerà dal mezzo al pubblico improvvisamente con la tromba e intonerà questa sigla del pianista che suonava sull'oceano, poi ci sarà un rumore di mare che via via salirà sul proscenio partendo dalla platea, quindi la gente sarà catturata da questo rumore di mare, no? Che salirà sul proscenio, e poi lì una cattedra, una lavagna di ardesia, di queste qui tradizionali, e io improvvisamente che entro e faccio delle domande al pubblico come se il pubblico fosse una classe, io faccio il docente, e in mezzo al pubblico la sorpresa è che ci saranno 5 attori dell'Accademia d'Arte Drammatica, che saranno 5 alunni che verranno illuminati e che risponderanno alle mie domande. A quel punto si passa a raccontare la prima storia e per ogni storia c'è una spalla multimediale, quindi la modalità non cambia, c'è una spalla multimediale che rafforza l'idea di
Bellissimo.
quella storia e quindi si va avanti così per un'ora, un quarto, un'ora e mezza. Molto commovente, ma anche divertente, perché in quelle storie ce ne sono un paio veramente molto molto divertenti.
E quindi ci inviti tutti. Quando ci inviti? Dove ci inviti?
Allora, l'invito è per il 18 di dicembre alle 20:30 in via Bari, dove c'è il Teatro Italia, che è l'ex dopolavoro delle Ferrovie dello Stato, molto conosciuto a Roma. Via
a
Bari
Roma, quindi.
È vicino Piazza Bologna, quindi nella zona del Policlinico, dell'Università, tanto per intenderci. È gratuito, è fatto insieme alla Caritas di Roma, perché il ricavato,
fondi, ecco.
Infatti, cioè si chiede un contributo a chi viene, perché il ricavato sarà utilizzato anche per finanziare una famiglia, due, mo vedremo quante, eccetera, di immigrati che vengono a Roma.
Bellissimo.
E che versano in situazioni indigenza.
E questo sarà il primo spettacolo di una lunga serie, di altri 250.
Ah, io quello che sto chiedendo, e mi sono trovato anche i fondi per poterlo chiedere meglio, perché poi l'ho finanziato io, diciamo, lo spettacolo, grazie a un paio di amici, uno è mio cugino, che ha pagato il teatro, e un altro, un amico che mi segue tantissimo, qualsiasi idea gli do, lui è pronto ad aprire il suo portafoglio, lo ringrazio veramente molto, Alessandro. E l'idea appunto è quella di tracciare e di creare un prodotto esportabile, un PowerPoint, un qualcosa dove ovviamente le musiche non saranno live, ma saranno ovviamente registrate, e che mi consenta poi di andare in giro per l'Italia, forse anche per il mondo, perché una cosa che non ti ho detto è che a luglio vado in Argentina,
caspita,
a Buenos Aires, per gli italiani all'estero, poi andrò a febbraio in Svizzera, perché si stanno aprendo anche dei mondi su alcune colonie di italiani in Europa e nel Sud America, stanno chiedendo di vedere i cinque linguaggi dell'amore. Per cui insomma si sta aprendo tutta una dimensione internazionale, però ecco, la cosa significativa con questa esperienza qui è proprio rispondere anche a quelle che sono le domande di Papa Francesco, di raccontare le periferie dell'esistenza umana, di mettersi proprio vicino agli ultimi, e più che di fare chiacchiere, di fare opere, quindi no, proprio insomma complicandosi la vita in maniera pratica, operosa.
Pierluigi, allora tantissimi complimenti, io mi sono veramente commosso a questo tuo racconto, purtroppo non avendo la video, la telecamera non è visibile, ma sono sicuro che il 18 sera saremo tutti lì e saremo tutti contentissimi di questa nuova avventura. Ciao.
Ciao, a presto.